Allora facciamo un passo indietro, anzi un balzo indietro al 9 luglio, esattamente il 9 luglio, 7 anni fa. L'Italia calcistica era in festa con il successo ai rigori sulla Francia. Gli azzurri si laureavano infatti campioni del mondo per la quarta volta dopo i titoli del 34, del 38 e dell'82.
E mentre il telecronista della Rai Civoli citava Wim Wenders esclamando che il cielo era azzurro sopra Berlino, dai microfoni di Sky Fabio Caressa e Beppe Bergomi invitavano gli italiani ad abbracciarsi e a scattare idealmente una fotografia di quel momento che a modo suo era storico. Ascoltiamo proprio Fabio Caressa.
Siamo campioni del mondo!
Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto tutti stasera! Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti!
Ecco, la domanda è: voi vi siete abbracciati forti quella sera e con chi? No, non è esattamente questa. Comunque il telecronista di Sky poi avrebbe aggiunto: guardate dove siete perché non ve lo dimenticherete mai. Guardate con chi siete perché non ve lo dimenticherete mai.
E noi vogliamo proprio partire da questa frase. Sono passati 7 anni da quell'Italia-Francia, vogliamo proprio testare le vostre capacità di memoria e le capacità divinatorie di Caressa. Allora, che cosa facevate mentre Fabio Cannavaro sollevava la Coppa del Mondo? E la nostra domanda è: proprio vero che un evento sportivo può davvero rimanere scolpito nella mente di chi lo vive e diventare un ricordo indelebile nella vita di una persona, non soltanto un evento sportivo, ma anche altri tipi di eventi?
Chiamate il 1372 2828 per raccontarci insomma cosa facevate, dove e con chi eravate durante la finale del Mondiale del 2006. Abbiamo in palio anche dei biglietti per andare a vedere il football australiano questo fine settimana, sia a Melbourne sia a Sydney. Intanto però, Carlo, riscaldiamo l'ambiente rivisitando assieme a Marco Lucchi le tappe di avvicinamento a quella finale dell'Olympia Stadion di Berlino con il percorso della squadra guidata allora da Marcello Lippi nel mondiale tedesco.
Nel girone di qualificazione l'Italia batte il Ghana 2-0, gol di Pirlo e Iaquinta, pareggia con gli Stati Uniti, testa di Gilardino e autogol di Zaccardo e supera la Repubblica Ceca con le reti di Materazzi e Inzaghi. Agli ottavi di finale c'è l'Australia. Gli azzurri superano solo con un rigore di Totti a tempo scaduto. Come ascoltiamo dalla telecronaca originale, ci sono ancora grossi dubbi su quel penalty.
Prova a prendere lo spazio Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore! Li ha saltati tutti di crossare, è entrato dentro. Calcio di rigore netto.
Forse
no, no,
non c'era.
Non lo butta giù, no,
no. Non c'era.
Non c'era. No, non c'era,
non
possiamo
c'era.
Dirlo. Non c'era. Non c'era.
Totti contro Schwarzer.
Dopo la faticosa vittoria sull'Australia, tutto facile per l'Italia ai quarti. 3-0 all'Ucraina con gol di Zambrotta e doppietta di Luca Toni. C'è poi la temutissima semifinale contro i padroni di casa della Germania. Nulla di fatto fino al 90esimo. E si va ai supplementari.
Del Piero a battere il calcio d'angolo. È iniziato il 14esimo minuto del supplementare. Va dentro Grosso.
Ma Caracci non lo stanno marcando. Cannavaro anche. È uscito Klose, che era il marcatore di Cannavaro.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol! Siamo sopra il manco un minuto, siamo sopra il manco un minuto, gol di Grosso, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino, Gilardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca uno contro uno, Gilardino, dentro Del Piero, Del Piero, gol!
Andiamo a Berlino!
Andiamo a Berlino, Pepe!
Grazie dunque ai gol in zona Cesarini di Grosso e Del Piero, gli azzurri conquistano la finale con la Francia, che si gioca il 9 luglio all'Olympiastadion di Berlino.
E questo servizio, questa diciamo cavalcata trionfale dell'Italia del 2006 è stato ripercorsa da Marco Lucchi, una vera e propria cavalcata trionfale, tante urla in questo servizio.
Sì, anche se poi a distanza di 7 anni abbiamo dovuto ammettere candidamente che il rigore contro l'Australia non c'era, dunque si
però
arrivato...
scusa, lì è stato bellissimo, rigore netto. Nettissimo, no, non c'era. Tra l'altro ricordiamo anche che Grosso l'anno dopo, il difensore italiano, è stato eletto in Australia il secondo uomo più odiato.
Eh sì, quindi il calcio ha messo radici anche da queste parti. Si è arrivati così alla finale, che era domenica 9 luglio 2006. Questa mattina vogliamo sapere dove eravate e cosa facevate. Non è una forma di curiosità impertinente, è un modo per verificare se davvero certi momenti rimangono scolpiti nella memoria. 1372 28 28. Diamo il buongiorno a Vittoria. Buongiorno Vittoria.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Vittoria. Allora, ti ricordi perfettamente quel momento?
Sì. Molto molto bene, innanzitutto io sono italo-australiana, però sempre tiferò azzurri.
Brava.
Sempre, prima di tutto. E niente, ricordo quel rigore di Grosso come se fosse ieri, spesso ho rivisto la finale, semifinale, pubblico spesso su Facebook video della nazionale, così faccio sempre ricordare a tutti.
Dov'eri allora?
Ero a Norton Street, ero lì in mezzo alla folla, davanti a Norton Plaza, tutti che impazzivano di felicità. Un mare verde, bianco e rosso. E mi ricordo solo che prima dei calci di rigore io ho iniziato a piangere, non volevo vedere questi rigori. E poi ho detto vabbè dai, rimango, vedo. E niente, non posso spiegare quello che è successo dopo. Un'emozione mi viene pelle d'oca solo a parlare di questa cosa.
Senti Vittoria, ma dal punto di vista pratico, visto che qui in Australia la partita cominciò alle 4 del mattino, che cosa facesti?
Sì. Mamma mia, non andavo a dormire per niente, sono stata assente all'università, io studiavo proprio 2 settimane senza andare all'università.
Ah, quindi proprio per tutto il periodo
sì,
dei mondiali non sei andata
all'università?
Io
all'esame all'università non andavo, i professori pure erano consapevoli di questa cosa qui. Però non potevo andare a studiare mentre pensavo alle partite, pensavo a organizzare le feste, pensavo a organizzare tutti gli amici, le sfilate con le macchine. Allora ero io tutta che organizzava questo.
Senti, in Italia è un classico, visto che comunque i mondiali si svolgono nel periodo estivo, dopo la vittoria della nazionale, di andare per esempio a fare il bagno nelle fontane, a parte i caroselli.
Iarra non invita.
E anche Sydney, forse sì. Un po' freddino.
Sì. Diciamo che tante cose qui non abbiamo potuto fare, c'era sempre la polizia ovunque e anche a fare le feste, provavamo tanto a fare le feste anche dopo il mondiale, però ci rovinavano subito, però abbiamo fatto tanta musica, abbiamo ballato tanto.
Oddio, da come l'hai detta sembra che sia stata soltanto la polizia ad impedirti di fare delle cose inenarrabili.
Hanno fatto tanto. No, niente, è stato bellissimo. Io comunque ho organizzato pure le feste un anno dopo. Tipo facevamo sempre l'anniversario un anno dopo, 2 anni dopo, 3 anni dopo. Però devo dire che era una generazione diversa. Io adesso ho 29 anni, avevo 22 anni. Oggi è diverso, generazione diversa. I italo-australiani non sentono più l'origine italiana come sentivamo noi.
Beh, oddio, dai, sono soltanto 7 anni fa, ci fai sentire un po' vecchi, non
ah,
è
no,
che sono 70.
No, ma lo vedo io già con i ragazzi adesso, 18, 19 anni, 20 anni, non seguono più la tradizione come portavamo noi avanti.
Vittoria, visto che hai aperto il discorso anagrafico, ti chiedo, in conclusione, rifaresti le stesse cose che hai fatto 7 anni fa in occasione dei mondiali del prossimo anno?
Ah, mamma mia, sì, mi sono pentita solo di una cosa. L'aereo, volevo prenotare l'aereo per andare a Roma. L'unica cosa che mi sono prenotata, i miei genitori qui che mi hanno tenuto, Vittoria, all'esame, all'università, non lo fare. L'unica cosa che mi sono pentita, non andare lì subito a Roma.
Quindi tu volevi andare a fare i caroselli di festeggiamento a Roma, quindi
bravissimo,
praticamente con l'aereo.
Sì, non mi sono bastati questi qua a Sydney, non era abbastanza per me.
Beh, confronto a quello che accadde poi al Circo Massimo quando la pullman della nazionale italiana tornò a Roma e fece il giro, impiegarono due ore per andare da Piazza Venezia al Circo Massimo.
L'unica cosa che mi sono pentita è stata proprio quello.
Allora, Victoria, grazie per averci chiamato. Al 1372 28 28 c'è anche la possibilità di mandarci un sms per raccontarci che cosa vi ricordate, se vi ricordavate dove eravate durante la vittoria dei mondiali esattamente 7 anni fa. 0429 996 263.
Prendiamo un'altra chiamata, c'è Marco in attesa. Buongiorno Marco.
Buongiorno, come state?
Molto bene Marco. Allora, 7 anni fa, vittoria della nazionale italiana di calcio, dov'eri?
7 anni fa la passai in maniera, diciamo, privata, perché ero molto sfibrato dopo la semifinale con la Germania. Mi sentivo il mondo contro, soprattutto come italiano vivendo qui in Australia, avevo tutti contro in ufficio dopo il rigore finto. Le vidi da solo a casa, non voglio andare come qui a Sydney, molti hanno fatto all'Aica. Ovviamente piansi, come piansi alla semifinale, come ho avuto gli occhi lucidi 5 minuti fa sull'Anzac Bridge a risentire i commenti.
No, ci fai venire una lacrimuccia negli occhi anche a noi.
No, è stato un'emozione fortissima.
Ma scusa Marco, ti sei pentito di averla vista da solo, al di là delle ragioni per le quali hai scelto di farlo? Perché in momenti del genere si dice, si sostiene che siano più intensi se possono essere condivisi con amici, con persone vicine.
No, perché a dire la verità, anche se sono in Australia da 11 anni, non ho amici italiani, per questo la vissi molto bene. E contenendola da solo, ero entusiasta con il mio caffè e tutto il resto. E mi ricordo comunque chiamare immediatamente i miei genitori che misero il telefono alla finestra a pari e si sentivano boati, era come Capodanno, era una gioia incredibile che si sentiva. E ovviamente poi andai in ufficio con la bandiera e tutto il resto. Tornai a casa alle 5 e mia moglie, in pratica, mi annunciò che aspettavamo anche il primo figlio.
E come l'hai chiamato? L'hai chiamato Pirlo?
Alessandro.
Come Del Piero, un po' ci hai pensato. Dai.
Del Piero mi fece piangere col secondo gol alla Germania, perché era fatta. E mi ricordo anche Cannavaro portare le due pizze quando fecero la rassegna stampa in Germania, che portò le due pizze.
Marco, abbiamo qualche problema con la linea. Allora, comunque, grazie per averci chiamato. Un bel ricordo da parte di Marco, che ha avuto una lacrimuccia al ripensare ai gol azzurri. Dario, sarà la stessa cosa ai prossimi mondiali?
Non credo, saranno lacrime, credo, di altro tenore,
lacrime
di altro
sangue.
Tipo. Marco, resta comunque con noi, perché tra un poco ci saranno altri motivi per piangere. Rivedremo anche, riascolteremo la sequenza dei calci di rigore che ha portato l'Italia 7 anni fa a vincere proprio oggi i mondiali di calcio. Ci sono ancora molte chiamate al 1372 28 28. Adesso però ci fermiamo per una breve pausa.
Fabio Grosso.
E questo succedeva esattamente 7 anni fa. A proposito di 7, abbiamo 7 minuti ancora per la nostra prima ora.
E tra l'altro, pazzesco, c'era Maria Grazia Gismondi che sta prendendo il telefonato e che stava esultando, mai vista prima.
Sì, ma non credo che per quello che sta accadendo in diretta, credo che stesse esultando per altri motivi. Il calcio non ha su Maria Grazia Gismondi l'effetto che ha avuto, per esempio, su Marco, che prima ci raccontava addirittura delle lacrime al 1372 28 28. Abbiamo in diretta Andrea da Brisbane. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Andrea.
Sì, buongiorno a tutti.
Andrea, dove eri allora? Te lo ricordi perfettamente?
Sì, purtroppo me lo ricordo, perché 2 giorni dopo la finale io dovevo laurearmi, quindi mi ricordo che è stato molto travagliato quel periodo.
Sei andato praticamente ubriaco alla celebrazione?
No, quasi, però non così tanto.
Dove eri, in Italia o in Australia, Andrea?
Ero in Italia, ero a Firenze.
E che cosa accadde a Firenze? Perché quello fu un mondiale molto controverso, soprattutto all'inizio, perché era stata l'estate di Calciopoli, c'era stata anche addirittura una fronda, non soltanto giornalistica, ma anche uomini di spettacolo, di opinione, intellettuali, che avevano detto che avrebbero tifato contro l'Italia perché era guidata da Marcello Lippi, simbolo di un certo tipo di calcio, e poi piano piano invece gli animi un po' così si riscaldarono.
Certo, perché poi soprattutto quando si vince diventiamo tutti un po' tutti italiani.
Dici invece il posto preciso di Firenze in cui eri?
Allora, io stavo studiando fino a un attimo prima della finale, perché dovevo finire la tesi, perché appunto due giorni dopo mi sarei laureato, e ci siamo guardati la partita con pochi amici, e poi ho fatto lo strappo e siamo usciti a festeggiare. E eravamo in piazza del Duomo, eravamo proprio in centro con altri forse milioni di persone.
E quindi, insomma, questi festeggiamenti insieme a milioni di persone, magari forse milioni di persone a Firenze,
però erano
parecchi. La nostra domanda di partenza era: è vero che questi avvenimenti sportivi rimangono, diciamo, come se ci fosse uno scalpello nel cervello delle persone? Tu sei d'accordo?
Assolutamente sì, 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 assolutamente. Rimarrà per sempre, sì, sì, sì.
Quanto durò quella notte, Andrea?
Durò tanto, durò almeno due giorni, penso.
Addirittura, beh, a questo punto, Andrea, prima di salutarci, dici com'è andata poi la discussione della tesi.
E soprattutto che voto hai preso.
È andato benissimo, benissimo. Non poteva andare meglio, e secondo me è andata bene anche perché l'Italia ha vinto.
Eh sì, c'era un po' di euforia anche tra i professori. Grazie ad Andrea che ci ha chiamato da Brisbane.
1372 28 28, c'è anche la possibilità di mandarci un messaggio. Il nostro numero di cellulare è 0429 996 263, e ci è arrivato anche un messaggio da Facebook, poi fra poco lo leggeremo.
Intanto diamo il buongiorno a Marco. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Marco, allora, dove eri quel fatidico 9 luglio?
Sembra un interrogatorio di polizia. Allora,
esatto.
Dove era
alle ore 10 e
dove
30.
Si trovava e con chi era?
Confessa, allora.
confesso che ero a Circo Massimo a Roma.
Uno dei milioni.
C'ero anch'io.
C'eri anche tu?
C'ero anch'io.
Strano che non ci siamo visti.
È vero, stranissimo.
Poca gente.
Ma guarda, allora, visto che ne approfitto, Marco, per dire che io quel giorno ero stato al mare, quell'epoca conducevo, guarda caso, un programma mattutino, quindi ero un filino stanco a quell'ora. Tornato dal mare, tutto abbronzato, mi stesi sul letto per guardare il telegiornale e mi addormentai. Praticamente fui svegliato dalle trombette che celebravano il gol del pareggio di Materazzi al 17° del primo tempo. Se l'Italia non avesse pareggiato, io avrei dormito tutta la partita. Dopodiché mi sono trasferito al Circo Massimo senza portarmi il cellulare, quindi me la sono vista da solo in mezzo a un milione di persone. Scusa Marco, prego.
No, anche perché quella sera era impossibile dormire, immagino.
Sì, è impossibile anche trovare qualcuno in giro, anche tra i propri conoscenti.
Esatto. No, è impossibile anche perché i cellulari a un certo punto sono saltati, era impossibile contattare chiunque, infatti ci siamo persi con gli altri amici. Ricordo che comunque io stavo sulla Tiburtina, quindi al Circo Massimo lì chiaramente l'abbiamo fatta a piedi, perché i mezzi, figurati, a quell'ora, le macchine erano semplicemente ferme, ma nessuno era dispiaciuto che le macchine fossero ferme, insomma era un grande serpentone che si snodava da Circo Massimo fino a lì e per tutta la città di Roma. È stata una cosa veramente bella.
Insomma, sopportabile soltanto se si vincono i mondiali, altrimenti altro che...
Sì, la vivi come un'avventura alla fine, nel senso che siamo partiti, che ci fermiamo per stare a prendere il kebab, e quando siamo arrivati già era tempo del cornetto e cappuccino. È già tempo di aspettare la gazzetta che uscisse all'edicola, ma non l'abbiamo fatto in tempo, purtroppo.
Tu avevi degli esami, dei momenti particolari, oppure te lo sei potuto godere senza troppi pensieri?
Guarda, io ero di esami, ma per la finale si fermava tutto, cioè c'è poco da fare. Alla fine tutto quanto, siamo andati lì ore prima, ed è stata veramente una bellissima atmosfera. Tra l'altro ricordo che comunque passando per via del Corso, Piazza Venezia, i ragazzi insomma erano tantissimi, ricordo quelli nella fontana Piazza della Repubblica, Fontana di Trevi, è stato uno spettacolo veramente per gli occhi. E ricordo ogni camioncino scoperto diventava un palco improvvisato per diventare un carro, con la gente che suonava lì con pentole, qualsiasi cosa si potesse battere, fare rumore, andava bene quella sera. Le macchine già dipinte di tricolore, non so come avessero fatto così in fretta, ma era così, è uno spettacolo veramente bellissimo.
Lo rifaresti, Marco?
Assolutamente sì, assolutamente.
Anche
sì.
Qui, anche il rischio di avere problemi con la polizia, come ci diceva prima Vittoria.
L'hanno fermata appena in tempo.
Ma guarda, insomma, lì la polizia festeggiava con noi. Qui, non so, sinceramente ancora non ho vissuto questa esperienza. Abbiamo vissuto gli europei l'anno scorso, ma tenderei un velo pietoso. Però
esatto.
Per il resto, esatto.
Grazie allora Marco per averci chiamato al 1372-2828 e poi c'è anche da tenere in considerazione il tempo e il fuso orario. Insomma, in pieno inverno è anche difficile festeggiare come si festeggia in Italia quando sono le 5 del mattino e magari piovigina e ci sono 5 gradi.
Ci ha scritto Luca sulla nostra pagina Facebook, ha commentato: Campacavallo che l'erba cresce, voglio aspettare di nuovo un'altra Coppa del Mondo. Comunque eravamo tutti in una casa con 40 pizze al seguito, soltanto con 40 pizze al seguito, e adesso invece noi chiediamo in conclusione un ricordo alla signora Anna che è in linea con noi. Buongiorno signora Anna.
Buongiorno, come si va?
Benissimo signora Anna, allora lei si ricorda dov'era quando l'Italia ha vinto i mondiali?
E poi ci siamo fatti una bella bocciolata con mio marito romantico. È stata una cosa troppo speciale.
Una cosa speciale col marito.
E poi io vedi che c'ho un nipotino Lucas che è un campione che gioca pallone. E domenica scorsa hanno festeggiato i 100 partiti che hanno giocato.
Ah, quindi allora complimenti anche al nipotino Lucas.
È un bravo giocatore, gioca bene.
Ottimo, grazie, il prossimo Totti.
Grazie signora Anna, concludiamo qui il nostro talkback e si conclude anche qui la nostra prima ora di
Dario trasmissione. Dario Castaldo sta piangendo, diciamolo.
Eh sì, ricordo anche io quella serata con nostalgia. Ci fermiamo adesso in linea alla giornale radio di Marco Lucchi e poi torniamo di nuovo qui in diretta dagli studi di Radio SBS.
Ciao a tutti.